sono orgoglioso di essere italiano. Ma che cagata è? Bisogna essere riconoscenti di essere italiani, riconoscenti. Chi ha avuto il culo di nascere in Italia deve dedicare un bel pezzo della propria vita a farselo perdonare il culo pazzesco che ha avuto. Ma quello diventa business, eh?
Ciao a tutti ragazzi, sono Filippo, benvenuti a Cheers. Stiamo per registrare l'episodio con Oscar Farinetti, è uno dei nostri eventi live a cui potete partecipare ogni mese e conoscere gli imprenditori e i dirigenti più importanti d'Italia. Quindi seguite tutti i nostri canali per rimanere aggiornati e ora godetevi la chiacchierata. Sigla.
Cheers. Oggi raga, gasatissimi, anche se un po' raffreddati, devo dire, almeno io, perché quando si parla delle cose buone che l'Italia rappresenta, tutti pensano al cibo, all'arte e alla cultura. E c'è una persona che queste cose è riuscita a metterle insieme e ci ha aggiunto la terza nostra cifra distintiva, cioè la creatività e lo spirito imprenditoriale, diventando, tra mille altre cose, uno dei più grandi imprenditori d'Italia, esportando il Made in Italy di fatto in tutto il mondo. Quindi siamo super contenti e onorati di farci questa chiacchierata di Cheers con Oscar Farinetti. Benvenuto Oscar.
Grazie, bravi, mi piace stare in mezzo a tutti i giovani così.
Ma Oscar, iniziamo subito, sei pronto? Certo. Andiamo. Come diceva Jack, sei uno degli imprenditori più importanti d'Italia, ma hai anche tantissime altre passioni. Scrivi libri, la cultura, l'arte, ma cos'è che ti ha fatto dire e avvicinare alla carriera da imprenditore?
Il fatto che sono un figlio di, come tanti imprenditori, quasi tutti. Quando vado a fare queste riunioni i giovani imprenditori di Confindustria, intanto gli suggerisco sempre di smetterla di fare i convegni, a Santa Margherita Ligure, di andare a Lourdes, per esempio, no? In certi periodi storici. E poi gli spiego, alzi la mano che è figlio di, il 90% è figlio di, perché così ho avuto, dal mio punto di vista, la straordinaria fortuna di essere figlio di un imprenditore e di un'imprenditrice, mio papà e mia mamma. Io ho avuto più culo ancora, perché mio padre è stato comandante partigiano. Quindi faccio impresa perché a casa mia non ho mai sentito parlare d'altro. Si mangiava pane e impresa, a pranzo e a cena. E quindi mi è venuto automatico. Nessuno di noi decide dove nascere, quando nascere, in che famiglia nascere. Non decidiamo il colore della nostra pelle, non decidiamo se essere maschi o femmina, non decidiamo neanche l'orientamento sessuale, non decidiamo neanche la nostra religione, perché non avendo deciso la famiglia dove nascere, Certo. Pensate se la smettessimo di dimenticarci questo fatto, di questa incredibile, meravigliosa imperfezione in cui nasciamo, pensate quante guerre in meno.
Tu inizi la tua carriera comunque giovanissimo, perché a 19 anni vai a lavorare nel primo Unieuro che tuo padre aveva appunto appena aperto, e in comunque poco più di 10 anni sei riuscito a renderla una delle catene sicuramente più conosciute del nostro paese. Come hai fatto da così giovane anche a scalare un business che già di per sé era molto complicato, ma in più stiamo parlando degli anni 80, quindi comunque dei tassi di interesse, cioè che già ci lamentiamo oggi, ai tempi che erano più alti, immagino rendesse tutto ancora più complesso.
Attraverso 3 regole, primo, saper gestirli in perfezione. Secondo, pensare globale e non solo locale. E terzo, never ever give up, mai mollare. Quindi l'ho fatto buttando dentro la bellissima follia di un giovane 24enne che spero che abbiate anche voi. Nel mio ultimo libro io dialogo con uno che è rimasto giovane per 67 anni. Si chiama Leonardo da Vinci, l'uomo, l'italiano più figo di tutti i tempi. Personaggio pazzesco. E io ci ho convissuto. Lui diceva: godi sovrappiù a provarci che a farcela. Pensate un attimo, questa frase pazzesca. Guardate che il 90% delle persone a cui chiedete rispondono: no, io godo a farcela. Col cavolo che godo a provarci, godo a farcela. Perché è passato, soprattutto nel Novecento, tra le cose sbagliate del Novecento, questa cifra che devi farcela per forza, che se sbagli sei un fallito. Soprattutto nei paesi latini, come sapete, non c'è questa visione nei paesi anglosassoni, anzi, ti rialzi e ci riprovi, nessuno ti dice, guarda però, allora non c'era prima della seconda parte del Novecento, pensate che la Ferrero è fallita 3 volte prima di farlo, la Nutella nasce da un serendipity, da un errore. Ebbene, io ero così, avevo la fortuna di essere così, godevo a provarci, non mi fregava un tubo di sbagliare, se sbagliavo tornavo indietro e cambiavo strada. Il tema per non sbagliare è fare l'analisi giusta, l'analisi, la parte più importante di un progetto, la prima. Analisi e costruzione progettuale, quella che mai bisogna sbagliare è l'analisi. Se tu studi un qualsiasi settore ti si apre un mondo perché trovi il varco dove infilare le tue speranze.
Tornando al tuo percorso invece, dopo che sei comunque riuscito a rendere, a far scalare, a rendere appunto un euro una catena conosciuta, molto conosciuta a livello nazionale e internazionale, hai deciso di iniziare, di intraprendere, diciamo, una scommessa ancora più grande. Quindi lasci un euro e decidi di creare Italy. Da dove ti nasce l'idea e soprattutto come nasce poi concretamente Italy?
Bene, ottima domanda. Spieghiamo bene cos'era Unieuro. Mio padre fonda Unieuro e lo chiama Unieuro Market, cibo. Nel 78, proprio l'anno in cui arrivo io, lui decide di fare il primo ipermercato del Piemonte. Quindi fa un repartino, ma il repartino era, diciamo, non so, tipo 10 metri per 5, 50 metri dentro 4.000 metri, con un'esposizione tipo verticale. Perché verticale? Perché c'era la lavatrice, sopra la lavatrice il televisore, sopra il televisore l'impianto stereo, e sopra tre o quattro ferri da stiro, perché avendo poco posto andava in verticale. Metteva anche sul congelatore a pozzo televisori, per cui se dovevi far vedere l'interno del congelatore a pozzo...
Speravo non ti chiedessero mai via.
E quando arrivo io, lui mi dice, ti che t'hai studiato bei calon, traduco da piemontese, tu che hai studiato guarda quella roba lì. Ragazzi, io come sono entrato, ho capito una serie di robe, ma soprattutto le ho capite guardando negli occhi le persone che venivano da me a comprare una televisione, un impianto stereo. Capì che noi non avremmo avuto per sempre questi televisori così spessi, profondi, che ti occupavano metà camera in bianco e nero. Capì che non ci saremmo intorcigliati tutta la vita nei fili del telefono. Compresi l'evoluzione mostro che quell'Amiga, quel Commodore 64 poteva diventare il nuovo più grande elettrodomestico della storia. Perché l'ho compresi? Perché io ero un fanatico del mondo, visione global, quindi andavo a Las Vegas a vedere Chess, poi non potendomelo permettere, facevo i soldi, trovavo sempre qualche fornitore che me lo pagava il viaggio, compravo di più, mio padre mi faceva dei culi, compravo di più per poter farmi offrire il viaggio a Las Vegas, il Chess, e la vedevi 10 anni dopo.
La conferenza tech più grande del mondo.
E quindi ampliai da matico reparto, come facevo, sapete come, perché mio padre era un po' contrario, di notte andavo lì, allargavo di qualche metro, perché lui non se ne accorgesse tanto, alleato con mia mamma, perché le mamme sono sempre più favorevoli ai figli, finché a un certo punto è diventato veramente grande. E per farla breve, insomma, è lì partito un successo pazzesco. Poi ho conosciuto altri miei amici, sempre, navigare insieme, fatto società. Aprivo Torino, per esempio, con un mio amico che aveva già il negozio di elettrodomestici di Torino, che io lo convincevo che bisognava, perché questi viaggi li ho conosciuti tutti, poi ho aperto in Veneto, così, alla fine 106. Unieuro nel mondo, ho convinto mio papà nell'89 a vendere tutte le attività alimentari di famiglia per concentrarci in quel mestiere di elettronica, e sono arrivato negli anni 2000 dove ho capito che era finita. Finita. Compresi che se volevo diventare internazionale dovevo occuparmi di cibo. Ho avuto il culo di nascere nel paese più biodiverso del mondo, con l'enogastronomia più figa del mondo. Io vendevo elettrodomestici costruiti all'estero, perché noi italiani non facevamo niente, e le vendevo in Italia. Facevo il contrario di quello che avrei voluto fare. Io ero Think Global, Act Local. Fu allora che mi comprai il mio primo mappamondo. Lo misi lì e lo guardai. Se tu guardi l'Italia sul mappamondo, vedi che puntino è? Non vedete che cazzino che siamo? 0,2 delle terre emerse. Fuori da noi c'è il 98,98% di strade su cui camminare. Siamo allo 0,75 dei cittadini del mondo, perché siamo su 60, siamo 60 milioni su 8 miliardi. Mi fanno ridere, non quelli che adesso in Italia sono stati modi di dire sono orgoglioso di essere italiano. Ma che cagata è? Come se avessero fatto loro il Colosseo, Venezia, avessero scritto loro la Divina Commedia, sono orgoglioso. Bisogna essere riconoscenti di essere italiani, riconoscenti. Chi ha avuto il culo di nascere in Italia deve dedicare un bel pezzo della propria vita a farselo perdonare il culo pazzesco che ha avuto. Ma quello diventa business, se lo fai bene. Quindi, e poi siamo il 2% del PIL, diciamo ricchi. Cosa vuol dire? Che fuori c'è il 98% di quattrini da beccare, ragazzi. prima avete memorizzato che abbiamo il 99.25% di persone cui vendere roba, cui convincerle a venire in Italia. Il business è nel mondo. Quindi ho deciso di cambiare mestiere. Ho fatto l'analisi. Qual è stata la mia analisi? Abbiamo il 70% di tutta l'arte antica del pianeta. Abbiamo la più grande biodiversità agroalimentare della Terra. Cazzo, esportiamo la metà della Francia agroalimentare. Numeri del 2007, ho aperto prima del 2005 l'analisi. Esportiamo meno della Germania. Ma come, meno cibo della Germania, noi? Esportiamo meno dell'Olanda. E pensi, ma adesso l'abbiamo superato i due. E perché? Perché esportiamo la metà? Ma è semplice. Non abbiamo retail. Non esiste un retail nazionale all'estero. Certo. Cioè, Esselunga nasce nel 57, 5 anni prima di Carrefour Auchan, che nascono nel 62. Coop nasce nel 1854, 100 anni prima di me. Non hanno mai aperto un negozio all'estero. Carrefour Auchan sono in tutto il mondo. È logico che vendono prodotti francesi, no? Certo. Io arrivo dalla Cina da poco tempo, i cinesi pensano che come la Coca-Cola americana il vino sia francese. È normale, perché vedono nei supermercati europei solo vino francese. E quindi mi sono detto, andiamo a fare retail, creiamo la prima catena di retail all'estero. Ho aperto prima a Torino e a Bologna, solo due ero fatto in Italia, poi ho subito aperto Tokyo, poi ho aperto New York. Ho aperto prima in Italia per vedere che sta roba funzionasse. Se poi, se volete, ne parliamo prima del periodo, come sono stati quegli errori, fatto tante quelle robe sbagliate.
E dopo agli errori ci arriviamo, però New York nel 2010, il primo Italy in New York City, com'è stato aprire negli Stati Uniti per la prima volta?
Intanto per me è stata la salvezza, perché io, cretino che ero, ho aperto prima a Tokyo che a New York, mi ha fatto un culo così, non vedevo un tubo, un disastro.
Mercato scomodo, il Giappone.
Difficilissimo. Se non aprivo New York e non mi andava bene, col cavolo che sarei andato. E no, è stata una roba, ragazzi, 7 settimane di coda per 6 isolati.
Madonna, sulla quinta strada poi.
Io ricordo sempre il discorso iniziale, come tutti meglio, ho detto, io sono sempre casato, non penso, faremo 50 milioni di dollari qua dentro. I miei mi guardavano come dire, questo è un pazzo. Come l'ultima volta invece, poi ne abbiamo fatti 86, per capirci,
anno?
Quasi, il secondo anno, Madonna. 86, da Fico Bologna ho detto, faremo 6 milioni di visitatori, cretino che ero, poi ne abbiamo fatti 3. E non potevo dire due, cazzo, facevo...
E l'hai gufata.
Solo che non ho mai beccato un budget, ho sempre esagerato in più o meno, ma questo fa parte della mia visione poetica dell'imprenditoria. Sono un po' così, io potrei essere, non mi lamento, c'è una marea di soldi, ma potrei essere molto più ricco di quello che sono. Però ho deciso di non diventare più ricco, tanto guarda, il più ricco del cimitero non riesco ad Alba, perché c'è Michele Ferrero, è imbattibile.
Che direi, è difficile, lui è difficile.
Alba, c'è Michele Ferrero, è imbattibile. Quindi ho rinunciato ad essere più ricco del cimitero. E quindi sì, l'America è pazzesca, quindi Boston, e poi Chicago, e
Los Angeles, Las Vegas,
adesso anche Dallas, ne abbiamo 12. E poi Canada.
E poi Canada.
Che è America pura, certo. Specialmente Toronto. Se dovessi dire l'Italia che funziona meglio e che mi ha dato più soddisfazione al mondo, direi Toronto.
Toronto.
Pazzesco. No. Il segreto è che a Toronto c'è 2 milioni di italiani. E beh, negli Stati Uniti
sì,
è più facile.
Ovunque.
Perché vi ricordo, ragazzi, che 100 anni fa, tra 150 e 100 anni fa, un sacco di italiani erano piazzati uguali, identici a questi immigrati che stanno arrivando.
Certo.
E morivano in mare. Uguale. Quindi lì hanno portato un know-how italiano pazzesco. In America metà famiglie mangia la pasta, la pizza, a casa. Quindi è più facile. Cina e Giappone, ragazzi. Corea e Tiria. Vanno, a Tokyo dicono, i ristoranti italiani vanno da Dio. Sì, ma perché non ce n'è un numero esagerato come New York. E poi loro vanno a mangiare. Noi mangiamo, loro mangiano italiano come noi mangiamo giapponese.
Una volta
ci piace molto, una volta al mese.
In America, tra le varie storie, per esempio il primo store che hai aperto con Joe Bastiani, poi quando hai aperto lo stesso giorno del lancio dell'iPhone, qual è la storia più assurda che ti è rimasta?
Ti è piaciuta?
Sì, molto. Bella,
apriamo Los Angeles, ne avevamo già 5 o 6, e apriamo in un grande centro dove c'eravamo noi e davanti a noi uno dei primissimi, bellissimi negozi dell'Apple. e lanciavano il, poteva essere il 4 o il 5, ma sì, erano ancora quei lanci, sai, con quelle code mostruose, sì, e quindi lo stesso giorno che apriva Italy, e quindi c'era la sfida, perché Italy in America è famosissima, la sfida era chi riusciva ad avere la line più lunga. Allora scopriamo che questi aprono alle 11 del mattino, quindi noi decidiamo di aprire alle 4 e mezza del pomeriggio, perché ci sarà le balle proprio insieme. Coda quasi di un chilometro, 11 del mattino. Quindi cosa facciamo? Uno dei nostri, bravissimo, un genio, poi anche altri, si traveste da contadino italiano, prende una cesta piena di mele, e va in coda della Apple a offrirgli una mela, dicendo: vi regalo una mela se tornate oggi alle 4, e badate bene, la nostra non è morsicata. Chiaro? Cos'è successo? Sta trovata di creatività italiana ha fatto impazzire i media che erano lì, perché ho lì apertura di, sia di Italy che anche soprattutto Apple, giornalisti, certo, a filmare queste cose. Sta roba è diventata virale. A un certo punto, dopo i 4 chilometri di coda delle 4 e mezza, la polizia ha fermato tutto perché era un disastro. Quindi abbiamo battuto la Apple con un gesto di creatività italiana.
Ma Oscar, tu prima parlavi degli errori, perché belli tutti questi successi, ma sicuramente l'errore ci insegna tantissimo. E tu hai un po' questa cultura dell'errore, no?
No, una stangata, ma tutti gli imprenditori ce l'hanno fatta. Fidatevi. Quando inviterete altre persone che vedete ci hanno fatto, ho sentito dei nomi, invitate il migliore che c'è, chiedeteli sinceramente, vedrete che vi raccontano i loro errori. Prima per Italy ho aperto una roba che si chiama Osterie Fuori Porta, concetto di Italy ma senza mercato, cioè c'erano i ristoranti, di varie cose, e non poteva funzionare, e io coglione ho dovuto aprirne 3 per capire che non funzionava, ho perso tanti quei soldi, poi li ho convertiti in Italy. Perché ti viene aprire il Giappone prima di aprire l'America, ma è da pazzi, perché l'imprenditore ha un problema, quando si monta la testa che ce la fa, e io dopo il successo mostruoso di Torino mi ero montato, le televisioni mi chiamavano, ma sta roba nuova, pazzesca, Farinetti è un figo della Madonna, è lì che compi gli errori più gravi. Allora mi sono detto, ah no, io avevo l'opportunità di aprire a Tokyo e a New York, e dovevo scegliere quale fare prima e quale fare dopo. E cretino che sono, ho scelto Tokyo, della serie, tu sei talmente in gamba che parti in salita, mai, fatevi prima un bel po' di strada in pianura e in discesa.
Ma a proposito di prodotti, tu comunque dici, sono stato in America, ho avuto un successo incredibile, avendo quel successo hai conosciuto politici, businessmen, personaggi famosi, un botto di persone che hanno avuto un sacco di successo in America. Come si fa, secondo te, a copiare da loro per fare imprese in Italia, ma farlo meglio di come viene fatto oggi?
Ascoltarli da morire, ascoltarli. Io non so, posso dirti, all'inaugurazione è venuto Bloomberg, poi io gli ho chiesto di stare una giornata intera con lui, mi ha accordato, visto che Italia è una figata, mi ha accordato tutto il piacere, mi sono fatto insegnare un sacco di cose, per esempio ho imparato da lui il never ever give up, il mai mollare. Non bisogna mai mollare.
Loro ce l'hanno, sta
Bloomberg. Allora, sta roba. Pensa, è stato Bloomberg a raccontarmi di Napoleone. Cioè, Napoleone Bonaparte per 22 anni vince. E poi perde a Waterloo. Intanto perché perde? Gli chiedono, ma in generale, perché ha perso? Aveva meno soldati? No. Aveva un'artiglieria inferiore? Ma no! Perché ha perso? E lui guarda negli occhi i giornalisti e dice: ho perso perché gli inglesi hanno combattuto 5 minuti più dei francesi. Bisogna sempre combattere 5 minuti più. E pensate, questo me l'ha spiegato Bloomberg. Però volete sapere la categoria da cui ho imparato più di tutti? Dai bambini. Perché i bambini fanno più domande che risposte. E bisogna imparare a fare le domande e non sempre dare risposta. Bisogna imparare a smettere di giudicare, ma aiutare. Bisogna imparare a essere bambini, la curiosità del bambino, l'innocenza del bambino che va mantenuta sempre. Ok? Come si fa a restare giovani? Abolire la parola io dal proprio vocabolario. I vecchi li riconoscete perché parlano sempre di sé. E a me mi gira le balle che sta roba qua è stata fondata, che io devo raccontare di me.
A te non piace parlare di te, però ti ho sentito dire più volte che noi italiani dovremmo imparare comunque a fare a valorizzare meglio, a comunicare meglio, come dicevi anche all'inizio, no? Quello che noi facciamo bene in Italia, a partire dal cibo, dall'arte.
Tantissima.
Quindi, secondo te, bravi. I giovani, che potrebbero essere tutti i ragazzi che ci sono qua in sala oggi, comunque i giovani in generale, cosa dovrebbero fare per valorizzare, comunicare meglio rispetto a quanto è stato fatto fino ad oggi?
Molto facile. Quando mi chiedono qual è la principale caratteristica del manager, dell'imprenditore, di chi ha voglia nella vita di combinare qualcosa, di organizzare un gruppo di persone, sono due. Saper individuare le priorità e saper semplificare. Saper individuare le priorità, sapere negli anni automaticamente, a forza di esperienza, cosa fare prima e cosa fare dopo. Sembra semplice, eh? Guardate che non è semplice. Per esempio, mi si è un segreto. La mattina bisogna prima fare la doccia e dopo vestirsi. Perché io vi garantisco che se prima vi vestite e poi fate la doccia, è un casino. Si perde un sacco di tempo, bisogna tornare indietro. Guarda, questa cosa che fa ridere anche a me molto, ma io nel lavoro trovo un sacco di gente che prima si veste e poi fa la doccia, poi si incazza con il resto del mondo, sempre colpa degli altri. Sapere, vi svegliate la mattina, 100 robe da fare, gestire l'imperfezione, ne posso fare 7. Prendo un foglio bianco e mi scrivo le 7 che devo fare, non in ordine di importanza, in ordine temporale per poterle fare tutte 7, finire la giornata. Secondo, semplificare. Avete notato che ormai è tutto complicato? Incominci un meeting, l'altro ti dice, è difficile, è complicato. Sapete cosa faccio io? Mi alzo e gli dico, ciao, torno quando la trovi più semplice. È inutile mettersi, quando parte già con l'idea che è complicato. L'unica vera cosa difficile è essere semplici. Non c'è niente di complicato, basta ridurre meno, il futuro è nel meno. Mostra numero 3, Think Global, Act Global, cioè riuscire, bisogna fare, osservare la raccomandazione di Philip Kotler, Think Global, Act Local, cioè anche quando fate una cosa a livello a casa vostra dovete avere una visione globale, deve essere sempre connettibile, una cosa che non è connettibile, che non è in linea con il resto del mondo, non conta niente, non esiste. Però da italiani, visto che ho avuto questo culo in Asia, dobbiamo essere capaci di fare il contrario, fin local, mi studio il mio paese a global, vado a venderlo al mondo, cacchio.
Ci sta. Su questo,
prego.
Scusa, non ti voglio interrompere.
No, interrompi quando vuoi.
Ma ti faccio un'osservazione, cioè tu una cosa che dici spesso, e su cui io sono molto d'accordo, è che noi italiani dobbiamo essere contenti del fatto che il falso Made in Italy vale una cosa come 120 miliardi tutti gli anni, perché vuol dire che c'è un forte interesse nei confronti dell'Italia. Però oggi, che ci sono sempre più player che competono in modo anche molto aggressivo sul prezzo, com'è che fai tu, come facciamo noi giovani, a comunicare efficacemente cos'è il Made in Italy a un consumatore estero che magari non sa un cazzo?
Sei bravissimo.
No? Perché, per esempio, no, leggendo la tua autobiografia, leggevo no, la moglie del sindaco di Boston, che l'hai dato il tartufo bianco d'alba, lei l'ha azzannato come se fosse una mela, lei magari del Medita non sapeva niente, giustamente.
Leggetelo quel passaggio, però. Morirete da ridere. Perché annusava tutto, la moglie del sindaco di Boston. Diceva, io conosco benissimo l'Italia, so tutto. Allora assaggiava tutto, annusava tutto, in tutti gli stand, in tutti i reparti, giardiniera, ancora. Cacchio, era novembre, io avevo portato su dei tartufi pazzeschi. E arriva davanti a coso e Mario Battali, che è il socio di Gio Bastiani, si tira fuori un tartufo che sarà stato da mezzo chilo. Madonna. E per farglielo annusare, glielo mette sotto il naso e lei compie quel gesto terribile che non dimenticherà mai. Un morso enorme. E non lo sapeva, credeva fosse in degustazione. Chi te l'ha detto 120 miliardi?
L'ho letto sulla tua autobiografia.
No, non c'è scritto 120.
Allora sull'ultimo libro, mi sa.
C'è scritto che è un numero di merda, stupido, inventato. Okay. Io ho un grande rispetto per i numeri. E lì ho un'idea, ce li inventiamo, no? Allora, tutta l'esportazione delle eccellenze italiane è 60 miliardi. Quindi hanno incominciato a dire, che lo chiamano Italian Sounding, che quindi le imitazioni sono 60 miliardi, poi dopo un po' 80, poi qualcuno, qualche come io, ha detto 100, qualcun altro ha detto 120, e come l'evasione fiscale, no? Dicono l'Italia evade 180 miliardi, ma chi cazzo lo dice? Come li conti? Spesso mi invitano, adesso quelli cercano di non farlo più perché sanno che succede un disastro, a questi convegni sull'Italian Sounding. Io vado là e dico, primo, Eschilo diceva: non è felice l'uomo che nessuno imita o invidia. Pensateci un attimo. È meglio imitare o essere imitati? È meglio invidiare o essere invidiati? Dai.
Direi.
No? Quindi, perché ci imitano?
Siamo bravi.
Cioè, siamo bravi.
Siamo stati bravi, forse.
I francesi sono incazzatissimi che non imitano più loro, imitano noi. E io dico a tutti, speriamo che continuino a imitarci. Il giorno che smettono di imitarci,
certo, no,
è terribile. Secondo, perché subiamo questo danno? Perché non alziamo il sederino dalla sedia, andiamo noi a raccontargli la differenza fra il parmesan e il parmigiano reggiano. Siamo qui ai convegni a lamentarci. Una che compra parmesan a New York non lo fa mica per cattiveria, perché vuole, non costa neanche tanto di meno.
Esatto.
Lo fa perché è convinto che sia italiano. Allora noi dobbiamo migliorare in narrazione. Questo è un limite del nostro paese. Siamo i più bravi al mondo con le mani, manifattura. Poi siamo dei pessimi narratori. Questo è sempre stato un deficit. Fatevi un girettino in Francia. Un girettino. Siete su una provinciale. C'è un castelletto da 4 soldi. Vi cuccate 10 cartelli marroni, le chateau di, le chateau di, che vi sentite un deficiente se non uscite. E non andate a vederlo. Noi zero. Io abito ad Alba, penso vado a Torino. Per arrivare a Torino c'è la strada, l'autostrada Savano-Torino, arrivo lì e c'è il paese di Moncalieri e c'è il castello di Moncalieri, c'è l'uscita Moncalieri, il castello, quello sì che è magnifico, pazzesco, costruito, se vuoi, all'inizio del 600, ma una roba bellissima. Poi siccome siamo bravi, l'abbiamo costruito bene allora, bravi ancora oggi, restaurato da Dio, creatività dentro, sempre delle mostre pazzesche. Io mi immagino se fosse in Francia un castello così. I cartelli partirebbero da Carmagnola 20 km prima, le Chateau de Moncalieri, le Magnifiques, bla bla bla. Noi niente, anzi per la verità c'è un grande cartello verde che lo copre anche un po' dalla visuale, con scritto controllo elettronico della velocità.
Porca. Però a proposito di fare cose, anche se noi sappiamo tutti e tre che tu non vuoi, come dicevi prima, dare dei consigli ai giovani, perché il consiglio che ti senti di dare è non ascoltare i consigli della tua generazione, ma visto che abbiamo parlato di quello che dobbiamo fare, di farci portavoci di quello che l'Italia rappresenta, di farlo meglio di come è stato fatto, dacci per chiudere, poi andiamo tutti a farci un aperitivo, uno spunto, una riflessione per i ragazzi che sono qua oggi, giovani, che vogliono anche e soprattutto in ambito imprenditoriale avere un impatto oggi in Italia.
Siete la prima generazione già nata nella merda. Cioè non avete la prima generazione che non ha la sicurezza, non c'è questo postulato, che avrete maggior benessere dei vostri genitori, non è scritto. La mia generazione, ma anche i 35enni, i 40enni di oggi, siamo nati tutti nella certezza assoluta che avremmo avuto maggior benessere dei nostri genitori, cosa che è avvenuta. Voi non avete più questa sicurezza, perché qui c'è un casino in vista. E quindi... Quindi dico, non chiedete consigli a me, vi stiamo consegnando l'Italia con 3.000 miliardi di debiti e vogliamo anche darvi consigli, il massimo della vita. Io parlo di 3 sentimenti che secondo me sono essenziali per chi nella vita vuole combinare qualcosa da solo. Da solo vuol dire insieme agli altri, sempre. Cioè non vuole fare dipendente, poi che è altrettanto bello, lavorare, essere un collaboratore di altri, e ci si può mettere altrettanto impegno. Semplicemente se riesci a fare una roba... più figo, viviamo una volta sola. 3 sentimenti che sono il coraggio, l'ottimismo e la fiducia. Il coraggio bisogna partire dall'idea che nasce dalla paura. Chi non è capace di provare paura non diventerà mai coraggioso. Il coraggio non è altro che la paura gestita. La paura non gestita diventa panico. Non avere paura è stupida temerarietà. Si va male sia quando sei capace di gestire la paura, sia quando non provi la paura. Il massimo per assumere coraggio è avere paura e saperla gestire. E nel libro, la seconda, l'ottimismo, è vitale. Chi non è ottimista non faccia imprenditore. Ma ricordiamoci il senso, cosa vuol dire essere ottimisti? Molti mi criticano, dicono, affari netti, lui è ottimista, lui pensa che le cose vadano sempre bene, ma è scemo quello lì. Ottimismo non vuol dire pensare che le cose vadano bene. Ottimismo, 2 punti, pensare che i problemi si possono risolvere. È un sentimento che riguarda il futuro, non il presente. Pessimismo al contrario, pensare che i problemi non si possano mai risolvere. Non si può passare la vita pensando che i problemi non si possono risolvere, da suicidio. È indispensabile essere ottimisti e provarci a risolverle. L'ultimo, il più importante di tutti, è la fiducia. Quindi vi lascio raccontandovi una di quelle storielle per spiegare la fiducia. A metà degli anni 60, quindi ho avuto 10 anni, tra i miei 8 e 10 anni, mia nonna mi mandava a comprare il latte dalla lattaia di fronte a casa. Prima roba mi dava la bottiglia di vetro che riusavamo. Pensate, allora la bottiglia, prendeva questa bottiglia dalla lattaia, la quale non aveva mica il packaging, anche lei modernissima, che packaging, vai in silos e tirava il latte. Mi riempiva la bottiglia, poi chiudeva la macchinetta, una bottiglia con la macchinetta, me la dava per tornare a casa e non mi chiedeva mica i soldi. Perché? Perché aveva fiducia nella mia famiglia. Il miracolo economico del dopoguerra, uno dei momenti più belli della nostra storia dell'Italia. Eravamo a terra completamente perché avevamo perso una guerra dalla parte sbagliata e ci avevano fatto un culo così. Non c'era una scuola aperta, un ospedale funzionasse, non c'era fabbrica, funzionasse, un disastro. Quella generazione lì, quella dei miei genitori, anni 20, 30, l'hanno presa, dopo 12 anni eravamo quarti al mondo. Ebbene, c'era fiducia e senso di vergogna. Due sentimenti che appioppati insieme vi faranno fare una strada della Madonna, secondo me. Perché secondo me questi tre sentimenti, forse magari qualcuno di voi preferiva se gli parlassi di spread, di budget, di
cash.
Di vari, è più forte di me. Però quando becco dei ragazzi della vostra età non me lo faccio scappare, il fatto di parlare un po' di sentimenti. Scusatemi, vi ringrazio tanto.
Grazie mille, Oscar. Grazie.